Dalle meditazioni di Don Francisco Fernández Carvajal. 24esima settimana, venerdì. Servire Gesù. Le sante donne che compaiono nel Vangelo. In quel tempo, racconta San Luca nel Vangelo della Messa, Gesù se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando la buona novella del Regno di Dio. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. Nella vita pubblica di Gesù compare un gruppo di donne che svolgono un compito commovente, con il loro affetto e la loro adesione al Maestro. È bello considerare come il Signore ha voluto appoggiarsi sulla loro generosità e sulla loro dedizione. Egli, che ha sempre mostrato gratitudine per ogni più piccola cosa, in quale misura le avrà ripagate per la delicatezza e premura con cui avevano ospitato lui e i suoi discepoli? Nelle ore della passione sembrano superare se stesse e mostrano ben più coraggio e fedeltà dei discepoli, a eccezione di Giovanni. Furono le sole che ebbero la fortezza di stare ai piedi della croce, di contemplare da vicino gli ultimi istanti di Gesù e raccogliere le sue ultime parole. E quando egli, ormai morto, verrà schiodato dal patibolo, saranno presenti all'imbalsamazione, preparandosi a ultimarla il primo giorno della settimana, dopo il riposo sabatico. Il Signore si premurò di ricompensare la loro risoluta fedeltà, e all'alba della risurrezione apparve prima alle pie donne che ai suoi discepoli. Anche gli angeli apparvero soltanto a loro. Giovanni e Pietro si resero conto che il sepolcro era vuoto, non videro però gli angeli. Le donne ebbero il privilegio di questa visione, forse perché erano più preparate degli uomini e soprattutto perché avevano il compito di continuare la missione degli angeli e di preparare la nascente fede della Chiesa. Hanno uno spirito aperto e uno zelo intelligente. Sin dall'inizio della missione di Cristo, la donna mostra verso di Lui e verso il suo mistero una speciale sensibilità che corrisponde ad una speciale caratteristica della sua femminilità. Occorre dire, inoltre, che ciò trova particolare conferma in relazione al mistero pasquale, non solo al momento della croce, ma anche all'alba della risurrezione. Esse si affrettano a svolgere l'incarico di avvertire i discepoli e di rammentare loro ciò che Gesù aveva già preannunciato quando ancora era in vita. Sono presenti anche alle ultime manifestazioni di Gesù risorto. Sono senza dubbio le stesse che erano venute dalla Galilea l'ultima volta con i discepoli e le donne di Gerusalemme e dintorni, le sorelle di Lazzaro di Betania. Insieme a loro c'era Maria, la madre di Gesù. L'esempio di queste fedeli donne che servono Gesù con i loro beni e non lo abbandonano nei momenti difficili, ci sollecita a essere fedeli e a servire il Signore costi quel che costi, servire il Signore e gli altri con visione soprannaturale, senza aspettarci nulla in cambio, servire anche chi non mostra gratitudine per l'aiuto che gli prestiamo, benché un tale atteggiamento contrasti con i criteri umani. Ci basta sapere che ogni servizio reso agli altri è un servizio reso a Cristo. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. E durante la giornata si presentano tante opportunità di servire. Serviam, ti servirò, Signore, tutti i giorni della mia vita, fin dai primi istanti della giornata. Dammi il tuo aiuto. Servire il Signore con le proprie qualità, il contributo della donna alla vita della Chiesa e della società. Se uno mi vuol seguire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Fin dai primi tempi della Chiesa si fa notare il contributo incomparabile della donna alla diffusione del Regno di Dio. Come prime vediamo quelle donne che personalmente avevano incontrato Cristo, lo avevano seguito e dopo la sua dipartita, insieme con gli apostoli, erano assidue nella preghiera, nel cenacolo di Gerusalemme, sino al giorno di Pentecoste. In quel giorno lo Spirito Santo parlò per mezzo di figli e figlie del popolo di Dio, compiendo l'annuncio del profeta Gioele. Quelle donne, ed in seguito altre ancora, ebbero parte attiva ed importante nella vita della Chiesa primitiva, nell'edificare fin dalle fondamenta la prima comunità cristiana e le comunità successive, mediante i propri carismi e il loro multiforme servizio. Si può dire che in Europa il cristianesimo cominciò con una donna, Lidia, che subito diede inizio alla sua missione di convertire dal di dentro il nuovo continente, cominciando dalla sua casa. Qualcosa di simile successe tra i samaritani, ai quali fu una donna a parlare per la prima volta del Redentore. Gli apostoli, che proprio da questa gente erano andati in cerca di cibo, forse non avevano osato annunciare dappertutto, come più tardi avrebbe fatto la donna, che il Messia era proprio lì, nei dintorni della città. La Chiesa è sempre stata profondamente consapevole del compito che la donna cristiana come madre, sposa e sorella deve svolgere nella diffusione del cristianesimo. Gli scritti apostolici annotano i nomi di molte di queste donne: Lidia a Filippi, Priscilla e Cloè a Corinto, Febe di Cencre, la madre di Rufo, che anche per Paolo fu come una madre, le figlie di Filippo di Cesarea, eccetera. Tutti dobbiamo mettere al servizio di Dio e degli altri quanto abbiamo ricevuto. La donna è chiamata ad apportare alla famiglia, alla società civile, alla Chiesa, qualche cosa di caratteristico che le è proprio e che solo lei può dare: la sua delicata tenerezza, la sua instancabile generosità, il suo amore per la concretezza, il suo estro, la sua capacità di intuizione, la sua pietà profonda e semplice, la sua tenacia. La Chiesa si aspetta dalla donna che si impegni nella testimonianza di ciò che costituisce la vera dignità della persona umana. Il corpo mistico di Cristo non cessa di arricchirsi della testimonianza delle numerose donne che realizzano la loro vocazione alla santità. Le donne sante sono un'incarnazione dell'ideale femminile, ma sono anche un modello per tutti i cristiani. Un modello di sequela Christi, un esempio di come la sposa deve rispondere con l'amore all'amore dello sposo. Il Signore chiede a tutti che serviamo Lui, la Santa Chiesa, la società, i nostri fratelli, gli uomini, con i nostri beni, con la nostra intelligenza, con tutti i talenti che ci ha dato. Comprenderemo allora quanto sia profondamente vera questa affermazione: servire e regnare. La dedizione al servizio degli altri. Ciò manifesta che l'uomo, il quale in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stesso, non possa ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé. Il Papa Giovanni Paolo II applica queste parole del Concilio Vaticano II in modo peculiare alla donna, che non può ritrovare se stessa se non donando l'amore agli altri. È nell'amore, nella donazione, nel servizio agli altri che la persona umana e la donna in modo speciale realizza la vocazione ricevuta da Dio. Quando la donna mette al servizio degli altri le qualità ricevute dal Signore, la sua vita, il suo lavoro saranno veramente costruttivi e fecondi, ricchi di significato, sia che trascorra le proprie giornate dedita al marito e ai figli, sia che, avendo rinunciato al matrimonio per nobili motivi, essa abbia deciso di dedicarsi interamente ad altri compiti. Ciascuna per la propria strada, fedele alla sua vocazione umana e divina, può realizzare, come di fatto avviene, la personalità femminile in tutta la sua pienezza. Non dimentichiamo che la Madonna, madre di Dio e madre degli uomini, non solo è un modello, ma anche la prova del valore trascendente che può assumere una vita apparentemente irrilevante. Oggi, mentre consideriamo la generosità e la fedeltà di queste donne, chiediamoci come sono le nostre. Esaminiamo se diamo il nostro contributo, anche materiale, con mezzi economici, all'estensione del regno di Cristo. Se siamo generosi col nostro tempo, forse scarso, al servizio degli altri, e se facciamo tutto ciò impregnandolo di profonda felicità, della particolare gioia che infonde la generosità. Nel terminare la nostra orazione non dimentichiamo che tanto nella vita pubblica quanto nelle ore della passione e molto probabilmente nei giorni che seguirono alla risurrezione, le donne di cui oggi San Luca ci parla hanno goduto di un privilegio speciale. Ebbero con Maria una frequentazione più assidua e più intima che gli stessi discepoli. Lì hanno scoperto il segreto della sua generosità e fedeltà nel seguire il Maestro. anche noi ricorriamo a lei perché ci aiuti a essere perseveranti e a vivere il distacco e la generosità. Accanto a lei troveremo solamente occasioni per servire e così riusciremo a dimenticarci di noi stessi.